L'apertura di questa sessione è dedicata a definire l'obiettivo della nostra indagine odierna. Procederemo a dissezionare una serie di appunti, concetti chiave e formulazioni teoriche tratti dal testo Fondamenti di gravitazione.
Si tratta di un'analisi che richiede un approccio rigoroso, direi totalmente privo di semplificazioni eccessive. Lo scopo è strutturare una mappa concettuale esatta di come la fisica descrive l'interazione gravitazionale.
Esatto. E il materiale a nostra disposizione copre un arco logico ben definito. Parte dall'evoluzione storica della meccanica celeste e della cinematica, procede attraverso la formulazione della dinamica newtoniana
per giungere fino alle implicazioni energetiche nei campi gravitazionali e infine all'analisi puntuale del moto dei satelliti. La missione di questo studio approfondito è fornire una disamina sistematica del metodo con cui la scienza ha schematizzato il cosmo.
Passando sostanzialmente dalla mera osservazione alla quantificazione energetica, è opportuno segnalare subito il passaggio alla prima fase di questa evoluzione, esaminando la necessità umana, sorta fin dall'antichità, di costruire modelli predittivi per i moti planetari.
Questa necessità di ordine ha portato storicamente all'elaborazione del modello geocentrico. Si trattava di un sistema che poneva la Terra al centro dell'universo osservabile, imponendo un vincolo filosofico e geometrico molto rigido.
Ovvero l'idea che i corpi celesti dovessero necessariamente muoversi lungo orbite circolari perfette.
Precisamente. Da un punto di vista analitico, tuttavia, l'osservazione empirica presentava delle irregolarità severe. La più problematica era il cosiddetto moto retrogrado dei pianeti.
Un fenomeno affascinante da analizzare. Chi osserva la volta celeste nota che, in determinati periodi, un pianeta sembra rallentare, invertire la propria direzione di marcia per tracciare una sorta di ansa nel cielo e poi...
E poi riprendere il moto consueto.
Un comportamento che, in un sistema di sfere concentriche perfette, risulta geometricamente inspiegabile. Per giustificare questa anomalia senza abbandonare il paradigma geocentrico, gli astronomi dell'epoca dovettero introdurre costrutti matematici di notevole complessità.
Si fa riferimento in particolare ai concetti di deferente ed epiciclo.
Ecco, spieghiamo la meccanica di questo costrutto. Il deferente era il cerchio principale attorno alla Terra. Tuttavia, il pianeta non percorreva direttamente questa linea. Il pianeta si muoveva lungo un cerchio più piccolo, l'epiciclo, il cui centro a sua volta scorreva lungo il deferente.
La combinazione vettoriale di questi due moti circolari produceva una traiettoria risultante che riusciva, in qualche modo, ad approssimare le anse del moto retrogrado. È un approccio che si potrebbe paragonare alla continua aggiunta di correzioni a un costrutto teorico strutturalmente imperfetto.
Il sistema continua a descrivere la realtà in modo accettabile, ma la sua architettura interna diventa insostenibilmente macchinosa.
Ogni nuova anomalia osservata richiedeva l'aggiunta di ulteriori epicicli su altri epicicli. Questo trasformava la meccanica celeste in un esercizio di pura sovrapposizione geometrica, del tutto privo di una singola causa fisica sottostante.
Questa insostenibile macchinosità ha reso inevitabile la ricerca di un sistema più parsimonioso. L'introduzione del modello eliocentrico rappresenta proprio questa transizione analitica fondamentale. Ponendo il Sole al centro del sistema di riferimento, la necessità di ricorrere agli epicicli
decade del tutto. Il moto retrogrado viene riclassificato come una semplice conseguenza ottica. Deriva dal fatto che pianeti diversi orbitano attorno al Sole con velocità angolari differenti.
Quando un pianeta più interno e veloce sorpassa un pianeta più esterno, quest'ultimo appare retrocedere rispetto allo sfondo delle stelle fisse. È una questione di moti relativi.
Un alleggerimento matematico notevole, certamente. Tuttavia, il vero passaggio verso il rigore della modernità si ottiene solo con l'abbandono del dogma del cerchio perfetto. Questa operazione viene compiuta attraverso la formulazione delle tre leggi di Kepler.
A questo punto è cruciale delineare un aspetto metodologico. Le leggi di Kepler forniscono una descrizione esclusivamente cinematica.
Corretto. Esse illustrano in che modo i corpi si muovono nello spazio e nel tempo, dettandone le traiettorie e le velocità, ma non indagano assolutamente le cause dinamiche che generano tale moto.
Analizziamo la prima di queste formulazioni, la legge delle orbite ellittiche. Keplero stabilisce che i pianeti descrivono orbite a forma di ellisse, in cui il Sole occupa non il centro geometrico, bensì uno dei due fuochi.
L'ellisse sostituisce definitivamente il cerchio. Questo introduce nell'analisi orbitale un nuovo parametro quantitativo, ovvero l'eccentricità, che quantifica lo schiacciamento dell'orbita rispetto a una circonferenza perfetta.
La transizione logica dalla prima alla seconda legge è altrettanto rigorosa, poiché introduce la relazione tra la posizione del corpo e la sua velocità istantanea.
La seconda legge, o legge delle aree, sancisce che il raggio vettore, ovvero la linea immaginaria che congiunge il centro del Sole al centro del pianeta, spazza aree uguali in intervalli di tempo uguali.
L'implicazione analitica diretta è che la velocità orbitale di un pianeta è variabile.
Deve esserlo. Il corpo celeste deve muoversi con maggiore rapidità quando si trova al perielio, il punto di massima prossimità al Sole, e deve rallentare significativamente quando raggiunge l'afelio, il punto di massima distanza.
Questo bilanciamento continuo tra distanza e velocità serve a mantenere costante la cosiddetta velocità areolare. Sebbene formulato in termini puramente geometrici, questo enunciato anticipa di fatto il principio fisico della conservazione del momento angolare.
Arriviamo infine alla terza legge, la legge dei periodi. Qui Keplero crea una correlazione matematica definita tra le dimensioni dell'orbita e il tempo necessario per completarla.
La legge stabilisce una proporzionalità rigorosa. Il quadrato del periodo di rivoluzione di un pianeta è direttamente proporzionale al cubo del semiasse maggiore della sua orbita ellittica.
E il rapporto costante tra queste due grandezze è ciò che definiamo costante della terza legge di Kepler. L'utilità di questa formulazione è inestimabile per l'astronomia. Il valore di tale costante è identico per tutti i corpi che orbitano attorno allo stesso attrattore centrale.
Questo ha fornito agli studiosi uno strumento analitico potente. Divenne possibile calcolare le distanze relative di tutti i pianeti del Sistema Solare semplicemente misurandone i periodi orbitali, che erano dati facilmente accessibili tramite l'osservazione prolungata.
Con la terza legge si chiude la fase puramente cinematica della nostra indagine. Il passo successivo richiede lo spostamento dell'analisi verso il dominio della dinamica.
L'interrogativo in questa nuova fase non è più come i corpi si muovono, ma perché? Qual è l'agente fisico che costringe i pianeti su queste orbite ellittiche, impedendo loro di disperdersi nello spazio interstellare in linea retta?
La risposta si formalizza nella legge di gravitazione universale di Newton. Questa legge opera una sintesi formidabile, unificando la meccanica terrestre con quella celeste, sotto una singola equazione differenziale.
Essa definisce la forza gravitazionale come una forza puramente attrattiva che si esercita tra due qualsiasi corpi dotati di massa.
L'enunciato matematico è estremamente preciso. L'intensità di questa forza attrattiva è direttamente proporzionale al prodotto delle due masse interagenti e inversamente proporzionale al quadrato della distanza che separa i loro centri di massa.
L'introduzione del quadrato della distanza è fondamentale. Indica che la forza decade molto rapidamente all'allontanarsi dei corpi.
Certo, per trasformare questa proporzionalità in un'uguaglianza matematica, l'equazione richiede un fattore di scala, noto come costante di gravitazione universale, o G maiuscolo. A differenza della costante di Keplero, che varia a seconda del sistema osservato, G è un parametro universale, valido per ogni coppia di masse nel cosmo.
C'è un dettaglio tecnico che merita un'attenta disamina. Il valore numerico di questa costante di gravitazione universale è infinitamente piccolo. Questo implica che la forza di gravità è un'interazione intrinsecamente debole.
Molto debole. Per masse di dimensioni ordinarie, per esempio due oggetti posizionati su un tavolo, l'attrazione reciproca è del tutto trascurabile e mascherata da altre forze, come l'attrito superficiale.
Questo ha posto un problema sperimentale di altissima complessità. Come si può misurare con esattezza empirica un valore così esiguo?
La risoluzione di questo ostacolo sperimentale fu opera di Henry Cavendish alla fine del XVIII secolo. L'esperimento di Cavendish rimane un vertice assoluto del rigore metodologico. Per isolare e quantificare la gravità tra masse ordinarie, egli impiegò uno strumento noto come bilancia a torsione.
Analizziamo l'apparato. Era costituito da un'asta orizzontale molto leggera, sospesa al centro mediante un filo di quarzo estremamente sottile. Alle due estremità dell'asta erano fissate due piccole sfere di piombo.
Il sistema veniva racchiuso in una cassa di legno per minimizzare qualsiasi interferenza causata da correnti d'aria o variazioni termiche che avrebbero invalidato la misurazione.
Una volta stabilizzato questo sistema delicatissimo, Cavendish introduceva due sfere di piombo molto più massicce, posizionandole in prossimità delle sfere piccole. La debolissima forza gravitazionale attrattiva tra le sfere grandi e quelle piccole generava un momento torcente sull'asta.
Questa forza costringeva il filo di sospensione a torcersi di un angolo infinitesimale. Misurare questo angolo di torsione, che Cavendish ottenne osservando il riflesso di un raggio di luce su uno specchietto applicato al filo, forniva la misura esatta della forza di attrazione.
Ovviamente conoscendo a priori il coefficiente di elasticità del filo stesso.
Corretto. Il trionfo analitico di questo esperimento va ben oltre la determinazione del valore di G. Ottenuto quel dato isolato, lo si poteva inserire nell'equazione di Newton applicata alla superficie terrestre.
Conoscendo l'accelerazione di gravità locale e il raggio del pianeta, divenne matematicamente possibile calcolare l'unica incognita rimanente nell'equazione, ovvero la massa complessiva della Terra.
Cavendish, di fatto, sfruttando un meccanismo di torsione microscopica all'interno di un laboratorio, ha fornito la procedura per pesare l'intero pianeta, derivandone non solo la massa totale, ma anche la densità media.
In concomitanza con queste misurazioni, la dinamica newtoniana porta alla luce una distinzione concettuale profonda, una dicotomia che richiede di essere trattata con estrema precisione. Ci riferiamo alla differenza tra massa inerziale e massa gravitazionale.
Nel linguaggio comune i due concetti sono fusi in un'unica entità misurata in chilogrammi, ma dal punto di vista della fisica classica descrivono due proprietà della materia completamente distinte.
Definiamole separatamente. La massa inerziale quantifica la resistenza che un corpo pone a qualsiasi variazione del suo stato di moto.
È il parametro che determina quanto sia difficile accelerare o frenare un oggetto quando gli si applica una forza esterna di qualsiasi natura, che sia meccanica, elettrica o magnetica.
La massa gravitazionale, per contro, rappresenta la carica specifica che reagisce al campo gravitazionale. È la proprietà che determina con quale intensità un corpo genera attrazione gravitazionale e con quale forza ne viene attratto.
Questa separazione concettuale rende ancor più notevole il fatto che l'evidenza sperimentale mostri una totale equivalenza quantitativa tra le due grandezze. Il rapporto tra massa inerziale e massa gravitazionale è risultato sempre pari a 1, indipendentemente dal materiale o dalla grandezza dell'oggetto misurato.
È proprio a causa di questa equivalenza che l'accelerazione di gravità in caduta libera risulta indipendente dalla massa dei corpi.
Esatto. Poiché l'aumento della forza attrattiva dovuto alla massa gravitazionale è perfettamente bilanciato dall'aumento della resistenza all'accelerazione dovuto alla massa inerziale, tutti i corpi nel vuoto accelerano verso il suolo al medesimo ritmo.
Avanzando nella struttura logica di questa sessione, si rende necessario affrontare un limite teorico critico insito nella primigenia formulazione newtoniana. Parliamo del concetto di azione a distanza.
L'idea che due masse potessero interagire in modo istantaneo, esercitando una forza attraverso lo spazio vuoto, senza alcun mezzo di mediazione, presentava serie incongruenze logiche. Sollevava perplessità persino nello stesso Newton.
Proprio cambio di paradigma, concretizzatosi nell'introduzione della teoria del campo. Secondo questa impostazione analitica, il meccanismo causale viene ridefinito.
Non è più la massa A ad attrarre in modo diretto e inspiegabile la massa B attraverso il vuoto. Piuttosto, la presenza stessa della massa A altera le proprietà fisiche dello spazio che la circonda, istituendo un campo gravitazionale continuo.
Quando una seconda massa B viene posizionata in questa regione di spazio perturbato, essa percepisce unicamente l'effetto locale del campo nel punto esatto in cui si trova, subendone l'influenza vettoriale.
Per mappare e quantificare in modo rigoroso questo campo gravitazionale, indipendente dall'oggetto che subisce la forza, l'analisi fisica utilizza il costrutto della massa di prova.
Si tratta di un corpo idealizzato, la cui massa è assunta come talmente piccola da non perturbare a sua volta il campo originario che si desidera misurare.
Il vettore campo gravitazionale, in un punto specifico, è definito come il rapporto tra la forza gravitazionale esercitata sulla massa di prova e il valore della massa di prova stessa. Questo procedimento permette di descrivere oggettivamente l'intensità del campo.
Ad esempio, il modulo della gravità terrestre può essere descritto come una mappa di vettori che decresce all'aumentare della distanza dal centro della Terra.
Questo superamento dell'azione istantanea introduce un corollario ineludibile nella nostra indagine, il limite della propagazione dei segnali. Qualsiasi variazione nella distribuzione della massa sorgente, come lo spostamento o il collasso di una stella, non modifica l'assetto del campo gravitazionale in tutto l'universo simultaneamente.
La perturbazione deve attraversare lo spazio a una velocità finita. Questa nozione di ritardo nella trasmissione dell'informazione gravitazionale prepara il terreno logico per l'analisi energetica del sistema, che rappresenta il capitolo successivo di questo studio approfondito.
L'analisi energetica esige un livello di astrazione matematica superiore. Si passa dal concetto di forza applicata a quello di lavoro svolto. Per calcolare il lavoro compiuto dalla forza gravitazionale nello spostare una massa da un punto iniziale a un punto finale, si ricorre al concetto di lavoro come integrale.
Fisicamente, questo significa suddividere la traiettoria in segmenti infinitesimali e sommare tutti i microscopici contributi del prodotto scalare tra il vettore forza e il vettore spostamento.
Qui emerge una proprietà fondamentale del campo gravitazionale generato da una massa puntiforme. È un campo conservativo. L'esito di quell'operazione di integrazione non dipende in alcun modo dal percorso specifico seguito dalla massa.
Dipende esclusivamente dalle sue posizioni di partenza e di arrivo. Che l'oggetto si muova in linea retta o lungo un percorso tortuoso, il lavoro totale speso dalla gravità è identico.
Questa proprietà intrinseca permette alla fisica di definire una nuova funzione scalare, il potenziale gravitazionale, che esprime l'energia potenziale posseduta per ogni unità di massa posizionata in un determinato punto del campo.
Se restringiamo l'osservazione a sistemi su scala ridotta, come un laboratorio in prossimità della superficie terrestre, questo modello formale può essere opportunamente approssimato, introducendo il potenziale della forza peso.
Poiché l'accelerazione di gravità varia in modo impercettibile per piccoli spostamenti verticali vicini al suolo, l'equazione dell'energia potenziale gravitazionale si semplifica assumendo una dipendenza lineare dall'altezza.
Tuttavia, per i fenomeni su scala astronomica è essenziale utilizzare l'espressione completa e rigorosa dell'energia potenziale. L'interazione tra l'energia potenziale e l'energia cinetica, ovvero l'energia legata al movimento del corpo, è governata dal principio di conservazione dell'energia meccanica.
In un sistema gravitazionale isolato, dove non agiscono forze dissipative come l'attrito atmosferico, un corpo in movimento sperimenta un continuo trasferimento di energia. Mentre cade verso la massa centrale, perde energia potenziale ma guadagna energia cinetica, accelerando.
Mentre si allontana, la cinetica diminuisce a favore della potenziale. La somma algebrica di queste due grandezze, l'energia meccanica totale, si mantiene rigorosamente costante.
Questo principio fornisce uno strumento matematico insostituibile per determinare le velocità orbitali in diversi punti della traiettoria, eludendo la necessità di calcolare le complesse equazioni differenziali del moto istante per istante.
L'applicazione di questi principi di conservazione si rivela cruciale per l'analisi del moto dei satelliti, sia naturali che artificiali. In qualsiasi sistema orbitale, la trazione gravitazionale esplica esattamente la funzione di forza centripeta.
Senza questa forza attrattiva, diretta costantemente verso il centro, l'inerzia del satellite lo porterebbe a muoversi nello spazio in linea retta. La componente vettoriale della gravità è responsabile della continua deflessione della traiettoria del satellite, curvandola in un'orbita chiusa.
Sulla base dell'energia meccanica totale del sistema, l'analisi matematica classifica le possibili traiettorie descritte dai corpi in orbita, riconducendole geometricamente alle sezioni coniche. Se l'energia meccanica totale è negativa, il sistema è legato.
Il corpo non ha sufficiente energia per sfuggire all'attrattore. Le traiettorie risultanti sono chiuse e periodiche. L'orbita ellittica, che è la norma per i moti planetari, e l'orbita circolare, che ne rappresenta il caso limite con eccentricità pari a zero.
Nel caso dell'orbita circolare, calcolare la velocità costante necessaria per mantenere la traiettoria è un puro esercizio di equilibrio dinamico. Si uguaglia l'equazione universale della forza gravitazionale all'equazione della forza centripeta richiesta per quel raggio specifico.
La formula derivata evidenzia analiticamente che la velocità di un satellite in orbita circolare dipende esclusivamente dalla massa del corpo attrattore e dalla distanza dal suo centro. La massa del satellite si elide dalle equazioni.
Un dato molto interessante. Un satellite di 10 tonnellate e uno di 10 grammi devono viaggiare alla medesima velocità per mantenere la stessa orbita circolare.
Una diretta estensione di questo principio si osserva nell'impiego dei satelliti geostazionari. Tali dispositivi artificiali sono posizionati lungo un'orbita circolare esattamente in corrispondenza del piano equatoriale terrestre, a una quota precisa calcolata in circa 35.786 chilometri.
A questa specifica distanza, la velocità orbitale dettata dalla gravità produce un periodo di rivoluzione che coincide al secondo con il periodo di rotazione siderale della Terra. Il risultato è che la velocità angolare del satellite si sincronizza con quella della superficie del pianeta.
Per un osservatore terrestre, il satellite appare come un punto perfettamente immobile nel cielo. Un requisito tecnico essenziale per mantenere costanti i collegamenti nelle telecomunicazioni.
Esaurita la trattazione delle orbite legate, l'indagine deve spingersi a esaminare i parametri energetici dei sistemi non legati, introducendo il concetto formale di velocità di fuga.
Essa è definita, con assoluto rigore matematico, come la velocità iniziale minima necessaria affinché un corpo possegga un'energia cinetica esattamente sufficiente a svincolarsi definitivamente dal pozzo gravitazionale di un astro.
In termini del principio di conservazione dell'energia, la velocità di fuga corrisponde al caso limite in cui l'energia meccanica totale è pari a zero.
In questo scenario, il corpo in allontanamento traccerà un'orbita parabolica, una traiettoria aperta in cui la sua velocità residua tenderà asintoticamente a zero solo a distanza infinita. Se l'energia totale invece è positiva, l'orbita descritta sarà un'iperbole.
È in questa progressione verso l'estremo energetico che la formulazione classica della gravitazione sfiora fenomeni di eccezionale intensità. Le equazioni prevedono configurazioni teoriche in cui la concentrazione della massa porta la fisica al limite dei suoi assunti fondamentali.
Se ipotizziamo di mantenere costante la massa di un corpo celeste, riducendone progressivamente e drasticamente il raggio, l'intensità del campo gravitazionale alla superficie incrementa in modo asintotico.
Questo processo logico conduce a una soglia critica ben definita. Si raggiunge una configurazione spaziale in cui la velocità di fuga, calcolata per la superficie di quel corpo supercompensato, eguaglia, per poi superare, la velocità limite di propagazione dei segnali nel vuoto.
Ovvero la velocità della luce. Questa condizione descrive l'entità che denominiamo buco nero. L'interazione gravitazionale generata da una densità materiale così estrema curva lo spazio al punto che nessuna radiazione elettromagnetica e a maggior ragione nessuna massa dispone dell'energia cinetica necessaria per sfuggire al campo.
Questo oggetto rappresenta di fatto la frontiera ultima di applicabilità della meccanica orbitale classica. Prima di procedere alla sintesi finale, è imperativo esaminare un'ulteriore manovra orbitale avanzata che sfrutta la natura conservativa dei campi per trasferire energia su scala macroscopica. Parliamo dell'effetto fionda o gravity assist.
Questa dinamica illustra l'importanza cruciale del sistema di riferimento. Se si analizza il transito di una sonda attorno a un pianeta limitatamente al sistema di riferimento del pianeta stesso, si osserva semplicemente un'orbita iperbolica simmetrica.
Per la conservazione dell'energia meccanica, la sonda si allontanerà dal pianeta con la stessa velocità, in modulo, con cui si era avvicinata. Non vi è alcun guadagno netto di energia in questo sistema locale.
La variazione si materializza quando l'interazione viene analizzata dal sistema di riferimento eliocentrico, centrato sul Sole. Poiché il pianeta è in continuo moto orbitale, l'incontro ravvicinato permette un complesso scambio vettoriale di quantità di moto.
Entrando nel campo gravitazionale del pianeta in movimento, la navicella viene trascinata dalla gravità di quest'ultimo. Durante l'avvicinamento e il successivo allontanamento, l'interazione consente alla sonda di estrarre una frazione infinitesimale dell'energia cinetica orbitale del pianeta.
Questo si traduce in un incremento o decremento considerevole della velocità finale della sonda rispetto al Sole, ottimizzando così i trasferimenti interplanetari senza ulteriore dispendio di propellente.
La vastità degli argomenti trattati in questa indagine richiede ora un momento di sintesi rigorosa per ricomporre la traccia concettuale esplorata oggi.
Concordo. Questa analisi ha documentato l'evoluzione della comprensione fisica partendo dall'artificiosità geometrica del geocentrismo con i suoi deferenti ed epicicli.
Si è poi osservato il passaggio a una cinematica predittiva con il modello eliocentrico e le tre leggi di Kepler.
Per poi assistere alla fondazione causale della dinamica attraverso la legge di gravitazione universale di Newton. Abbiamo esaminato l'indispensabile lavoro di misurazione sperimentale di Cavendish che ha permesso di quantificare la massa terrestre e isolare la costante G.
Inoltre abbiamo delineato il superamento dell'azione a distanza istantanea a favore dell'elaborazione matematica del campo gravitazionale. Attraverso lo studio del lavoro come integrale della forza si è giunti a definire il potenziale gravitazionale, inquadrando le interazioni nell'ambito rigoroso della conservazione dell'energia meccanica.
Tali fondamenti hanno consentito la disamina delle traiettorie orbitali. Dal calcolo della forza centripeta per le orbite circolari all'analisi energetica della velocità di fuga, giungendo fino ai costrutti teorici estremi dei buchi neri e ai trasferimenti di energia orbitale mediante l'effetto fionda, ogni singolo passaggio ha richiesto un grado di precisione matematica progressivamente più serrato per descrivere la realtà fenomenologica.
A conclusione di questo studio sistematico, chi analizza questi dati con mente lucida non può ignorare uno sviluppo teorico che emerge logicamente dalle premesse esposte. Si è stabilito, discutendo i fondamenti del campo gravitazionale, che il concetto di interazione istantanea è fisicamente inesatto. I segnali gravitazionali richiedono un tempo finito, pari a quello della luce, per propagarsi nel vuoto.
Estrapolando questa ineludibile premessa su distanze cosmologiche, si configura uno scenario analitico straordinariamente complesso. Le interazioni dinamiche che si osservano attualmente in sistemi stellari multipli o tra galassie interagenti non sono determinate dalle posizioni spaziali che tali masse occupano nell'istante presente.
È un'osservazione esatta. L'attrazione che regola i loro moti odierni è generata dalla posizione e dallo stato che quelle masse avevano decine, migliaia o decine di milioni di anni fa, nel momento esatto in cui la perturbazione gravitazionale ha iniziato il suo viaggio attraverso lo spazio.
Questo implica che l'equilibrio meccanico complessivo di un universo vasto e in rapida mutazione non è governato dalla distribuzione di massa attuale. È governato da una memoria ritardata del campo gravitazionale. La struttura macroscopica del cosmo danza su interazioni generate da un passato remoto, codificate nel tessuto stesso dello spazio.
Un limite cognitivo e strumentale che pone sfide enormi ai modelli di evoluzione galattica e alla fisica teorica contemporanea. Questa riflessione logica sulla natura ritardata dell'interazione spaziale rappresenta l'approdo naturale e conclusivo per la nostra sessione di indagine sui fondamenti della gravitazione. Offre una misura precisa di quanto l'universo sia legato alla sua stessa cronologia strutturale.
Considerato l'arco concettuale tracciato dall'approssimazione geometrica degli epicicli fino a questa ultima implicazione sui ritardi di propagazione dei campi su scala cosmica, la disamina sistematica del materiale fornito può considerarsi completa. Si dichiara pertanto terminata la trattazione di questi argomenti e concluso il nostro studio approfondito odierno.